Intanto chi ha delle domande le può fare. Sofia? Sono domande che riguardano te forse, chi lo sa?
Guardo qui dentro, sì. E ho visto che ci stanno delle, sono raffigurate delle cose strane, come per esempio delle figure zoomorfe, oppure anche diciamo una raffigurazione di Satana in un certo senso.
Guarda che non per tutte queste raffigurazioni.
E quindi la domanda è, cioè, perché venivano raffigurate?
Sofia, perché venivano raffigurate?
Allora, ti ho spiegato fuori che diverse sono state le maestranze che nel corso del tempo hanno operato in questo luogo, e la creazione di miti e di leggende intorno alla figura di Celestino V molto probabilmente ha ispirato l'esecuzione e anche il collocamento di queste figure, e sono anche retaggio di una scultura medievale, perché se andate a vedere nella chiesa di Bominaco, nell'oratorio di San Pellegrino, queste figure antropomorfe sono presenti, va bene? Quindi forse retaggi di culture e di cose conosciute dalle maestranze che operavano all'interno della chiesa. Va bene.
Grazie.
Addirittura, cosa che è curiosa, che ha scoperto un nostro collega Marcello Pezzuti, che su una modonatura della facciata ci sono dei volti scolpiti, e molto probabilmente sono gli stessi scultori che hanno lavorato e fatto le decorazioni dei portali, che hanno lasciato un loro autoritratto, perché dovete immaginare che la fabbrica di questa basilica è durata secoli. Quindi qualcuno, per lasciare segno del proprio passaggio, chi ha lasciato delle figure, chi ha lasciato il proprio autoritratto, chi ha lasciato delle scritte. Va bene?
Perché è stato disorientato arbitrariamente.
No, non è che c'era il controllo, come viene adesso.
C'erano questi quasi, niente affatto.
Hai fatto?
Sì.
La seconda Elisabetta?
Niente, era questa, era questo
uno. Vedi, ho prevenuto la seconda domanda.
Capisco, sono proprio.
Va bene. Altre domande? Va bene, poi nel corso dell'applicazione per il ma Dominus. Va bene.
Cominciamo. Allora, io intanto mi presento, sono Antonello Garofalo, architetto, e ho diretto questi lavori, sono stato il direttore dei lavori, oltre che anche il progettista. Progettista insieme a tre università. Questo dico qualcosa riguardo alla tipologia, diciamo, del progetto, come nasce il progetto. Il progetto nasce grazie ad un incontro tra il Comune dell'Aquila ed una grossa società italiana che è l'ENI, decise di, subito dopo il terremoto, di fare un intervento di sponsorizzazione qui in città, e decisero di rivolgere l'attenzione proprio sul Colle Maggio e sul Parco del Sole, e hanno quindi donato, messo a disposizione i soldi per poter fare l'intervento di restauro della basilica e l'intervento di sistemazione del Parco del Sole. Sulla basilica poi diciamo che l'incontro che si è avuto nel corso del tempo, i vari incontri che si sono avuti, hanno portato alla definizione intanto della squadra che doveva occuparsi del progetto, e l'ENI insieme al Comune ha individuato la soprintendenza, che poi ha dato l'incarico a me di seguire il progetto, e a tre università: l'Università Politecnico di Milano, la Facoltà di Architettura, l'Università di Roma, sempre Facoltà di Architettura, e l'Università dell'Aquila, la Facoltà di Ingegneria. Questa squadra si è messa insieme, cioè ha cominciato a lavorare per costruire questo progetto, questi due progetti, perché in realtà sono stati due, uno di consolidamento, restauro e recupero della Basilica, e l'altro del Parco del Sole. Quindi questo è il, diciamo, come nasce il progetto. Nasce su uno stato dei fatti, purtroppo, ci ricordiamo tutti, siamo tutti aquilani, notevolmente disastroso. Subito dopo il terremoto la Basilica si presentava proprio molto male, distrutta nella parte dove ci troviamo noi, crollata completamente la zona del transetto, la zona dell'arco trionfale con i due grossi pilastri polilobati che hanno... Dove?
Nella cupola.
Poi la vediamo. E quindi dicevo, subito dopo il terremoto, purtroppo il terremoto ha distrutto completamente la Basilica. Questa parte qui crollata, una parte dell'abside centrale, cioè la prima campata dell'abside centrale completamente crollata, i due pilastroni che sorreggevano l'arco trionfale anch'essi crollati, e tutto il resto era una serie di grosse lesioni, di grossi dissesti, sia nelle murature perimetrali e sia soprattutto nei 14 pilastri ottagonali che sostengono le arcate ogivali e che a loro volta poi sostengono la copertura. Nonostante tutti questi grossi danni, comunque quella parte, le tre navate, sono rimaste in piedi, e in piedi è rimasta anche la copertura. Questo perché? Perché sicuramente ha giovato molto l'intervento che noi avevamo già fatto precedentemente, un po' prima del terremoto, su questa parte, dalla facciata fino all'ultima campata, e avevamo consolidato sia le murature e sia la copertura con un intervento diciamo studiato dall'Università di Roma, da uno strutturista di Roma, che aveva inserito dei tiranti d'acciaio sulla copertura e dei dissipatori di energia sulla facciata e sull'arcone trionfale. Questa struttura, insieme ai consolidamenti poi sulle murature che avevamo fatto, ha contribuito a tenerla in piedi, e insomma, diciamo che nel disastro generale è andata pure abbastanza bene alla Chiesa. Sì, dica.
Il famoso restauro che fecero negli anni 70, che tolse praticamente tutto, no, pensa che abbia aiutato, insomma, a non far crollare anche quel pezzo?
Ha aiutato ad indebolire la struttura. Perché negli anni 70 l'intervento dell'allora sovrintendente architetto Moretti, che era un amante delle strutture dell'architettura gotica, romanico-gotica, a dispetto invece delle architetture successive e delle decorazioni successive, soprattutto l'architettura barocca con tutte le decorazioni, gli stucchi, le cose che aveva, a Moretti questo tipo di architettura, questo stile architettonico non piaceva molto, e decise durante il suo operato qui in Abruzzo di rimuovere tutte le architetture barocche che c'erano in Abruzzo, per cui non è stata soltanto Colle Maggio ad essere stata completamente trasformata dal barocco. Ce la siamo ritrovata così. Ora diciamo che ci sta bene anche così, però l'intervento in sé per sé, cioè quello di decidere di rimuovere uno stile architettonico e decidere che è peggiore di un altro, è un'operazione culturalmente che non è inaccettabile. Però allora queste cose si facevano, e lui qui negli anni 70 rimosse tutta l'apparato decorativo barocco e le strutture barocche che in qualche modo rinforzavano le murature, perché immaginate tutte gli stucchi, ecco, come quel poco che è rimasto del barocco è questo, la cappella qui di Celestino e la cappella l'altra di là, tutta questa apparecchio barocco, le murature le rende più grosse e quindi le rende più resistenti. Avendolo rimosso tutto e avendo tra l'altro sopraelevato tutte le murature, perché se vi ricordate, voi siete tutti molto giovani per cui non ve lo potete ricordare, ma qui c'era un soffitto ligneo, appunto soffitto ligneo, che nascondeva i rosoni. Ecco, per far capire dove, a che livello stava il soffitto ligneo barocco, era sotto il rosone, per cui dall'interno della basilica i rosoni non si vedevano. Lui rimosse tutto anche per questa idea, diciamo che tutto sommato poteva anche avere un senso, quella di rimuovere il soffitto a cassettoni per riaprire i rosoni e restituire la luce naturale all'interno della basilica, però insomma ha dovuto rimuovere tutto, indebolendo secondo me molto le strutture murarie, che dicevo oltretutto le ha dovute anche rialzare, perché sopra al controsoffitto ligneo le murature erano più basse, per poter riaprire i rosoni ha dovuto rialzare tutte le murature e quindi il tetto lo ha portato molto. Le murature sono quindi molto alte, molto snelle e sono molto vulnerabili, e questo, ecco, è successo che tutto sommato si sono rette perché avevamo fatto degli interventi precedenti. La cosa non è successa qui perché i lavori si erano fermati proprio lì, diciamo un pochino prima di questi due grossi pilastri polilobati, per cui questa parte molto debole, compresi i pilastroni molto deboli, non hanno retto alle forti scosse sismiche che sono arrivate in questo senso dalla facciata a qui al transetto e dall'abside al transetto, si sono concentrate chiaramente tutte quante qui sopra, che è il punto debole della struttura muraria. I pilastroni fatti in muratura quasi incoerente era diventata, per cui non hanno retto queste cose, sono crollati e tutto poi è venuto giù, perché il sistema degli archi fa in modo che tutte le forze vengano scaricate più o meno su questi due grossi pilastri dai quali impostano tutti gli archi, per cui venendo meno quelli è crollato praticamente tutto. Questo, diciamo, il quadro un po' della situazione, per ricordare quello che il giorno del terremoto è successo. Io sono venuto subito qui a vedere la basilica, a fare il sopralluogo, perché ci stavamo lavorando sulla facciata, e quindi ci siamo trovati di fronte a questo problema. Il primo intervento da allora che è stato fatto è stato quello chiaramente di mettere in sicurezza quello che era rimasto della basilica, e quindi i pilastri, nonostante i grossi danneggiamenti che comunque c'erano, i pilastri avevano subito danni da schiacciamento, danni da torsione, danni da trazione, per cui tutti i conci che voi vedete qui adesso rimessi a posto, insomma, sistemati, i conci, gran parte dei conci di pietra dei pilastri erano spaccati, e è stato un miracolo secondo me che non è caduto nessuno, perché cadendo uno di quelli poi sarebbe caduta la facciata, perché è la cosa più importante tra l'altro, e quindi danni quindi notevoli a tutto questo, e primo intervento fasciatura di tutti quanti i pilastri, fasciatura con delle fasce in fibre di nylon, che il mio collega l'ingegner Sponchiato, che ha curato con me la direzione dei lavori,
buongiorno a tutti.
Primo intervento fatto è stato questo qui, cioè la fasciatura di tutti i pilastri per restituire un minimo di consistenza statica a queste strutture. E successivamente, poi, dopo aver rimosso tutta la montagna di macerie che c'era qui, grazie al lavoro di una squadra di archeologi che hanno selezionato tutte le macerie, recuperato tutto quello che era possibile recuperare a livello di pietre, a livello di lacerti di stucchi e di intonaci, insomma hanno recuperato tutto, selezionato tutto, catalogato tutto e conservato tutto. si è pulito tutto questo e dopodiché è arrivato un intervento anche qui di messa in sicurezza e di conservazione di quello che c'era con una copertura provvisoria. Vi ricordate tutti, perché poi ci siamo entrati, poi la chiesa per un periodo è stata resa agibile, che c'era qui una grossa struttura di acciaio, due grosse torri d'acciaio, due di là, che sostenevano una copertura trasparente, con tiranti, piastre, eccetera, per tenere tutta la basilica. Partendo da, ecco, queste sono le foto subito dopo fatte da me, queste sono mie fotografie fatte subito dopo il terremoto, il giorno dopo, quando appunto la chiesa era crollata.
Com'è? Sono rebenti, cioè, se si poteva avere il libricino.
Ah, il libricino, ma sei avanzato. Questo è una piccola pubblicazione che è stata fatta in occasione della...
No, l'hanno fatto Eni.
È stato fatto da Eni in occasione della riapertura della chiesa. Se ce ne abbiamo qualcuno, se lo troviamo volentieri. Volentieri. La scansione del libro. Vabbè. E quindi dicevo, ecco, fatta, messa in sicurezza la chiesa, è iniziato il nostro lavoro di progettazione. Il lavoro di progettazione è un lavoro abbastanza complesso, ma normalmente una delle fasi principali di qualsiasi lavoro di progetto, di qualsiasi progetto, è lo studio dello stato attuale. Lo studio dello stato attuale che avviene mediante, non so se penso che lo sappiate, insomma, state, che tipo di studio fate voi? Tecnico, chiaramente, sì.
È meccanico,
quindi ci sono anche i tecnici, per cui un progetto nasce chiaramente da una verifica, da uno studio approfondito dello stato attuale dei luoghi, attraverso un rilievo molto dettagliato, fatto in tre dimensioni con il laser scan, qui con tutti i mezzi, diciamo, migliori che ci sono, perché è stato fatto dalle università, dal Politecnico di Milano, per cui è stato studiato nei minimi dettagli. E rilievo e poi indagini preliminari intese a studiare tutti i dettagli della struttura, a partire dal suolo, dal sottosuolo, per verificare lo stato, la portata del terreno, la resistenza del terreno, le anomalie che ci sono nel terreno e tutte le varie indagini sulle murature e sulle strutture murarie, per poter individuare intanto lo schema statico preesistente al sisma e insieme allo schema statico tutti i punti di vulnerabilità della struttura, per poter poi pensare all'intervento di consolidamento. Ecco, questo lavoro è stato fatto dalle università, che ci ha fornito poi una base di partenza molto, molto precisa. Il progetto appunto poi ha tenuto conto chiaramente di tutta una serie di aspetti che, diciamo, sono un pochino, che non sono fisici ma sono di altra natura. Il significato che la Basilica, per esempio, aveva ed ha per la collettività aquilana e non solo, l'evoluzione storica della costruzione della Basilica, nata, come diceva la dottoressa Vittorini, nata dal 1294 circa, ecco, inaugurata il Papa nominato Papa Celestino V nel 1294, in una basilica, in questa basilica già costruita tutta, già edificata completamente. Per cui l'evoluzione storica delle fasi costruttive, compresa quella del 1970, degli anni 70, quando il Moretti ha rimosso il barocco per ripristinare questo falso, si fa per dire, insomma, un po' falso è questo falso gotico romanico, perché lui ha dovuto reinventarsi un po' tutto qui dentro per restituire la basilica così, perché molte cose non c'erano, non le ha trovate sotto il barocco e le ha dovute ridisegnare, come per esempio questi due grossi pilastri polilobati, questi una volta rimosso il barocco non c'erano così, sono stati ridisegnati tenendo conto di alcune preesistenze qui, altre chiese coeve che avevano delle situazioni simili, tipo la chiesa di Santa Giusta, tipo San Silvestro, questi sono molto simili, questi due pilastri, a quelli che sono nella chiesa di Santa Giusta. E il costruttore, l'impresa che all'epoca seguì i lavori, Duilio Miocchi, che è morto qualche mese fa tra l'altro, che veniva qui durante i nostri lavori a raccontarci le storie legate al suo restauro, al restauro di Moretti, ci disse che lui questi pilastri li aveva ridisegnati guardando quelli della chiesa di Santa Giusta, e ci ha fatto vedere pure tutti i rilievi, insomma, per cui molte cose sono state ricostruite un po' così, però l'effetto chiaramente è un effetto degno che noi abbiamo inteso diciamo rispettare e rivalutare in quelle parti che erano crollate, cioè il senso del progetto era proprio quello, intanto rispettare tutto ciò che ormai era storicizzato, e cioè l'intervento di Moretti, ripartire dall'intervento di Moretti e mediante un tipo di intervento che rispetta la storia, rispetta l'evoluzione costruttiva della Basilica, si poteva ripristinare tutto quello che la nostra memoria aveva fissato nel giorno prima del terremoto, e cioè questo aspetto diciamo un po' misto, fin qui gotico, qui barocco, anche perché c'era per fortuna qualche cosa era rimasto in piedi del periodo barocco, ed era un momento che noi dovevamo fissare e salvaguardare e valorizzare, quindi gli altari barocchi, gli stucchi, quel poco di stucco che è rimasto lì su, che è rimasto qui su, gli accenni della vecchia struttura voltata che era ecco qui all'incrocio sul Tiburio, questa parte qui, l'incrocio tra la navata centrale e il transetto è il Tiburio, dove c'era prima del terremoto c'era una cupola, una struttura fatta a cupola che era stata a sua volta ricostruita dopo il terremoto del 1960 dal Genio Civile in cemento armato, c'era questo cupolotto in cemento armato che poi è crollato e si è spaccato completamente. Dicevo, quindi è partito questo progetto tenendo conto anche dell'evoluzione, stavo parlando dell'evoluzione storica della Basilica, evoluzione storica che è stata caratterizzata e determinata molto anche dai vari terremoti che ci sono stati. Qui all'Aquila ce ne sono stati molti e molti dannosi. E ogni volta dal terremoto del 1315 al terremoto del 1349, quello del 1703, ogni volta i danni sono stati sempre gli stessi, cioè è sempre crollato il transetto, è sempre crollata l'abside, sono sempre crollati questi due grossi pilastri. I danni sono sempre stati gli stessi, anche nel 2009 i danni sono stati questi, e quindi questo ci ha insegnato, ci ha messo anche un pochettino in allarme, nel senso che era da indagare proprio questo motivo e soprattutto questa parte della chiesa e del terreno. E qui, proprio in questo, diciamo, in questa parte dove stiamo noi, c'è un piano interrato, c'è quello che doveva essere quella che doveva essere la prima struttura della basilica e della chiesa, la prima piccola chiesa da cui poi si è allargata ed è nata la basilica che attualmente abbiamo. E qui sotto, proprio sotto alla cappella di Celestino, c'è la cripta, la cosiddetta cripta, che poi cripta non è, ma che è un vano interrato dal quale si accede dal chiostro del convento, nel quale si accede dal chiostro del convento, e qui ci sono altri due piccoli ambienti. Questa differenza di quota tra questa parte qui che ha un piano interrato e questa parte qui che è un piano sopraelevato crea, da un punto di vista statico, un problema. E il problema poi i terremoti lo hanno messo sempre molto in evidenza, cioè è crollato sempre tutto qui. È un punto molto debole. Il progetto ha tenuto conto di questo ed è andata proprio a rinforzare queste parti. Ha creato uno schema statico che potesse far fronte alle forze sismiche nel momento in cui si scatenano, quando c'è il terremoto, e ha creato un sistema composto da questi due grossi pilastri che voi vedete, questi ricostruiti, abbiamo recuperato tutte le pietre una per una, le abbiamo rimesse poi rimontate, ma la cosa importante di questi due grossi pilastri è che dentro c'è un'anima in cemento armato, qui dentro c'è una grossa struttura resistente, un anello in cemento armato che ha una grossa capacità di sopportazione delle forze sismiche. Su questi due grossi pilastri si concentrano adesso tutti gli elementi strutturali, vanno a confluire tutti gli elementi strutturali sia del transetto e sia di tutte le navate, di tutte e tre le navate. Dovrebbero, ecco, non solo i due pilastri sono in cemento armato, ma anche l'arco trionfale, che appunto crea una quinta che insieme poi al sistema delle coperture, al sistema, creano un sistema molto resistente. Il grado di miglioramento, il grado di resistenza al sisma, che è legato al concetto della sicurezza che noi abbiamo dovuto per forza di cose considerare. Devo fare una precisazione, quando si tratta di interventi sugli edifici monumentali, il discorso sicurezza è un discorso che crea un po' di problemi agli operatori, a chi progetta e a chi realizza i lavori, nel senso che l'edificio tutelato, dichiarato di interesse culturale, non può essere modificato, né nella sua struttura, nella composizione dei suoi elementi architettonici, nella composizione dei materiali che la caratterizzano, non può essere molto modificato. Per cui la sicurezza è sempre un discorso molto difficile da, diciamo, da il grado di sicurezza da migliorare. E si parla per l'edificio vincolato di miglioramento sismico, mentre rispetto a tutte le altre strutture che noi abbiamo, quelle nuove in cemento armato, cioè, si parla di adeguamento. La differenza è notevole, perché l'adeguamento ti consente di adeguarti a quello che la legge sismica ti dice per garantire la sicurezza. Adeguamento totale al 100%, il miglioramento invece non ti permette di fare più di tanto. Perché? Perché ci sono valori di altro tipo, culturali, che devono essere tenuti presenti ed in considerazione. Per cui è sempre un po' difficile, quando si interviene in questi ambienti tutelati, garantire da un lato la conservazione del bene e contemporaneamente il massimo della sicurezza. Qui abbiamo cercato di fare il massimo possibile, perché diciamo che ce lo ha consentito il fatto che c'è stato un crollo. Nel momento in cui c'è un crollo, io ricostruisco e posso ricostruire come voglio, nel senso che posso utilizzare le tecniche più moderne che mi garantiscono la migliore risposta di fronte alla forza sismica. Per cui qui abbiamo scelto di utilizzare il cemento armato, diversamente non avremmo potuto, perché avremmo dovuto rispettare, così come è successo con i pilastri, avremmo dovuto rispettare la tecnica antica utilizzata, quindi il grado di sicurezza sarebbe stato inferiore. In questo punto c'è una parte della basilica che è adeguata alle norme, alla norma sismica. Nel resto dell'edificio siamo intervenuti invece con interventi comunque molto ben studiati, molto ben realizzati, e con interventi comunque forti attraverso i quali siamo riusciti a dare un grado di miglioramento alla struttura resistente importante. Di quest'altra parte prego il mio collega ingegnere Sponchiado di illustrare tutto l'intervento, che è molto particolare, è stato molto particolare, molto impegnativo, che abbiamo fatto su tutti i pilastri ottagonali.